Allora, come preannunciato, iniziamo con la prima diretta di quest'oggi per rilanciare un'iniziativa che si terrà il 13 ottobre a Roma. Iniziativa intitolata Il capitalismo nuoce gravemente alla salute, visto che si tratta di una mobilitazione in occasione del Global Mental Health Summit, il summit globale sulla salute mentale organizzato dall'OMS, motivo per cui andiamo a parlarne in compagnia di Alberto del collettivo antipsichiatrico Antonino Artaud. Ciao, bentornato sulle libere frequenze di Blackout.
Buongiorno a tutti e a tutti. Buongiorno.
Allora, prima di passare ad affrontare più nello specifico quali sono le motivazioni per cui è stata indetta questa iniziativa, ti chiederei di partire cercando di analizzare quale sia, secondo te, a maggior ragione in questa fase di collasso ambientale e conseguentemente di pandemie, il ruolo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Dunque, noi siamo un po' preoccupati perché più che altro quello che abbiamo anche scritto, no? Occuparsi delle cause non genera profitto, vale a dire l'OMS spesso non va ad approfondire le cause dei malesseri della società, in particolare se parliamo di salute mentale, ma va a curare i sintomi senza andare a vedere ciò che genera il malessere. Quindi noi siamo un po' preoccupati perché l'indirizzo dell'OMS è più che altro orientato, come tutto quello che si muove nel nostro pianeta, al capitalismo, all'accumulo di capitale, piuttosto che al vero interesse della salute delle persone. Quindi anche per questo abbiamo voluto indire questo presidio lì davanti a dove avverrà questo incontro, proprio per segnalare come il capitalismo nuoce alla salute, cioè il problema è proprio la riproduzione del capitale senza andare a vedere le cause che generano i malesseri, i malanni della società, tanto più in questa pandemia, quest'anno di pandemia, abbiamo visto che andare a cercare le cause, in particolare per esempio la distruzione dell'ambiente, le tante cause che ci sono nello sviluppo di pandemie nuove, non viene ricercato, si cerca di andare a curare i sintomi invece che le cause. E questo è un meccanismo che nella psichiatria in particolare, quindi nella salute mentale, chiamiamola così, è ancora più evidente, perché la psichiatria ormai sta diventando sempre più organicista, vale a dire la causa del malessere delle persone è nel cervello della persona, non si va a vedere l'intorno che crea il malessere, e la nostra società è creatrice di malessere sociale e quindi anche di malessere mentale, chiamiamolo così. Quindi per questo motivo, preoccupati da questo incontro dell'OMS, in particolare sulla salute mentale, vorremmo far sentire la nostra voce, dire la salute mentale che intendete voi non è la salute mentale che intendiamo noi, che viene dal benessere sociale delle persone prima di tutto, quindi dall'uguaglianza, eccetera eccetera.
Guarda, mi riaggancio subito a quanto stavi dicendo, nel senso, siamo partiti parlando di pandemie, ma in qualche modo, come sottolineavi tu, queste coesistono con, al di là del concetto di sindemia che è emerso prepotentemente con accompagnando il Covid-19 in una sua lettura un po' più approfondita, ma quali ti sembrano, ecco, essere le principali cause, i principali fattori ambientali, potremmo definirli così, delle epidemie di sofferenza anche psichica che da decenni stanno attraversando le nostre società, seppur in modo molto meno rappresentato, ecco, di quelle derivanti ad esempio da coronavirus. Cioè, insomma, quali ti sembrano essere i principali fattori che suscitano un livello di sofferenza psichica trasversale, diciamo, alle fasce della popolazione, probabilmente senza precedenti nella storia dell'umanità, e di conseguenza, appunto, quale funzione ti sembra assumere la psichiatria come programma sociale di gestione, come programma sociale di massa?
Ma senz'altro, come ti dicevo, lo sviluppo economico di tipo capitalistico è in sé provocatore di malessere, anche perché la nostra diventa una società sempre più della prestazione, no? Per esempio la definisce così un filosofo sudcoreano molto bravo che ha cominciato a scrivere dei libri molto interessanti sulla nostra società della prestazione, perché se non si è sufficientemente prestanti sia esclusi. Quindi anche i processi di digitalizzazione della nostra società portano alla fine a esclusione. Certo, possono essere più, sembra che semplifichino la vita, in realtà stanno complicando la vita, soprattutto per coloro che non riescono ad essere così prestanti, per esempio anche nel connettersi o nel vivere nel digitale, in rete. Quindi questo sviluppo del cibernetico aumenta ancora di più il disagio sociale, non solo lo sfruttamento delle risorse naturali come stiamo facendo, la crisi climatica ormai ce lo segnala prepotentemente, sta portando sempre di più malattie, perché noi andiamo a distruggere ambienti naturali, andiamo a contatto, ormai si è capito come si sviluppano anche certi tipi di epidemie, proprio dal contatto con animali selvatici, dalla distruzione del loro ambiente naturale, dall'entrare nel loro ambiente naturale, per cui chiaramente si sviluppano nuove epidemie. La risposta dell'OMS è una risposta appunto di tipo capitalistico, nel senso non si va a vedere le cause del malessere, si preferisce andare velocemente sui sintomi con dispositivi obbliganti, quale la vaccinazione obbligatoria, cose del genere, su cui noi chiaramente non siamo d'accordo, non può essere obbligatorio. Se partiamo proprio dalla psichiatria, parte da lì il trattamento sanitario obbligatorio, è un obbligo di cura. Tra l'altro noi sottolineeremo questo nei giorni in cui andremo a contestare l'OMS, che proprio l'obbligo di cura è una di quelle cose importanti della nostra società. Guardate che proprio ieri a Davos, mi pare quello della Pfizer, un responsabile della Pfizer parlava delle nuove pillole che potrebbero essere inventate che contengono un microchip per controllare se le persone hanno assunto la pillola. Questo già esiste con una pillola come l'Abilify, che è un antidepressivo che viene distribuito, e già in America esistono questi esperimenti, cioè mettere microchip nelle pillole che ingeriamo in modo di essere sicuri che noi le abbiamo ingerite. Pensate che tipo di controllo sociale a cui stiamo andando incontro. Questo ci fa un po' paura. La pandemia ha sviluppato per coloro che gestiscono, quindi l'OMS, i grandi gruppi multinazionali, ha sviluppato questa possibilità di intervenire ancora più con l'obbligatorietà sulle persone.
Guarda, mi riaggancio a quanto stavi raccontando rispetto a quello che potremmo definire l'internet dei corpi, nel senso la colonizzazione da parte delle aziende di transizione digitale, ecco, di colonizzazione digitale dell'ambiente, che stanno investendo prepotentemente anche sui corpi per appunto leggerne i segnali, che siano l'assunzione di medicine o che sia un costante monitoraggio delle funzioni biologiche, che poi ovviamente viene trasformato semplicemente in dati da poter capitalizzare per l'economia della società della sorveglianza, del capitalismo della sorveglianza. Tra l'altro una coesistenza con un ambiente completamente antropizzato e digitalizzato che si somma, insomma, alla competizione tra umani, che penso sia un altro dei fenomeni che generano molte delle patologie sociali, il fatto che ogni relazione, a meno che non sia proprio dei nuclei affettivi di prossimità, viene vissuta e rappresentata in qualche modo anche promossa come una costante competizione tra individui, e alla competizione tra individui si somma appunto la competizione con le macchine, che Fromm aveva già ben descritto tempo addietro, il fatto che, insomma, le prestazioni di un umano non sono quelle né di una macchina meccanica né di una macchina digitale, e questa costante restituzione di inefficacia è probabilmente anche una delle cause che comportano questa epidemia di ansia, depressione, e nella depressione includo anche l'edonismo depresso, che mi sembra essere assolutamente dilagante, il fatto di dover accedere immediatamente a forme di gratificazione che perdono completamente di senso in un orizzonte temporale che non sia quello dell'immediatezza. Ma appunto, tornando al discorso delle tecnologie, visto che con la pandemia è prepotentemente emerso il problema dei corpi, il fatto che i corpi siano qualcosa non solo di progressivamente superfluo per il capitalismo che riesce a prendere forma e a svolgersi anche a distanza con le interazioni digitali. Basti pensare che le principali compagnie estrattrici di profitto sono quelle che si occupano appunto di elaborazione di dati, di vendita di dati, di profiling e via dicendo. Pensiamo a Google, per fare un esempio dei più banali. Quello che sta appunto avvenendo in termini di transizione dell'apparato tecnomedicale è la telemedicina, la grande promozione della telemedicina, una delle tendenze che forse ha subito una delle maggiori accelerazioni durante l'evento pandemico è stata proprio quella della cura a distanza, della diagnosi a distanza. Quali interessi ti sembra incarnare questo modello?
No, senz'altro ci sono dei vantaggi, ovvio che se io posso sentire uno direttamente, sapere come sto, eccetera, una diagnosi così può essere utile, però attenzione, perché una volta la relazione medico ammalato era una relazione personale, si conosceva, il medico di famiglia conosceva la persona, il suo carattere, eccetera, il suo modo di agire, il suo modo di vivere. Adesso diventa, delegando ai dispositivi digitali tutto questo, tutto diventa più disumano, freddo, sono dispositivi, cioè delegare la salute a questi dispositivi tecnici che sono costruiti per le esigenze del mercato, delle esigenze del mercato dell'industria tecnologica, cibernetica, quindi andiamo dietro a dei tecnologismi che seguono i profitti di quelle multinazionali, di quelle corporation, quindi ci si stacca sempre di più dall'interesse della persona, dalla salute della persona. Oltretutto nell'OMS sono sempre più forti queste lobby di multinazionali del farmaco che spingono per il consumo di certi farmaci, cioè è chiaro che è tutto viziato a questo punto dal capitalismo stesso, dalla necessità di aumentare il capitale di queste aziende che in effetti in questi anni hanno fatto dei profitti incredibili, no? Protetti anche dagli stessi governi che sulle cause, per esempio, se il vaccino causava dei malessere o dei malanni, non erano tenute assolutamente a risarcire la persona. Quindi questa delega totale al linguaggio digitale rischiamo molto, a parte che hanno dei padroni questi linguaggi digitali, come dicevamo, hanno delle multinazionali, dei padroni ben precisi di questi linguaggi che colonizzano anche il nostro linguaggio, colonizzano anche il nostro immaginario. Ci sono degli algoritmi studiati, algoritmi predittivi a seconda di come noi rispondiamo, di come usiamo queste tecnologie, ci sono dei dispositivi obbliganti all'interno di queste tecnologie, quindi è un linguaggio che noi dobbiamo seguire obbligatoriamente e che ci porta anche a delle scelte quasi obbligate. E poi ridurre tutto a un codice binario di fatto, 0001, perché questo è alla fine la digitalizzazione, riduce la fantasia, riduce la possibilità di crescita delle persone, anche di invenzioni nuove. Queste forme sempre più sofisticate di controllo creano disciplinamento e creano esclusione, perché chi non si adegua, chi non è in grado, chi come me, che ha una certa età, e che anche un rifiuto all'utilizzo del digitale, magari in maniera così spropositata per ogni cosa, si trova escluso dalla società, si trova per forza in serie B. Ecco, questo è un po' quello che noi temiamo, e questa società della prestazione spinge sempre di più all'utilizzo del digitale, ad essere efficienti, ad avere tanti like, e chi non lo è si sente depresso. In questo senso la società della prestazione aumenta la depressione, è portatrice di depressione, però è la società stessa, non è il cervello della persona, ed è qui che noi ci incazziamo come antipsichiatri, perché diciamo la psichiatria va invece a cercare nel cervello della persona i suoi malanni, ma non è così. Cioè, se non ci sono malattie certificate, visibili con un elettroencefalogramma, un esame del sangue, una cosa che dica ecco vedi, che mi dimostri che quella persona ha un malessere reale, tutto il resto sono, e la psichiatria del resto si regge solo su queste diagnosi fatte da esperti che però in realtà sono solo pareri, ma non c'è niente di scientifico. È brutto che la psichiatria abbia preso questo sopravvento nella nostra società, che tutto venga indicato come se la persona abbia delle patologie proprie. Si perde così l'autodeterminazione, si perde la possibilità di prendere coscienza, soprattutto la collettività, il fatto di vivere insieme, è questo che dovrebbe aiutarci, la comunità stessa in cui viviamo, ma la digitalizzazione ci isola, ci rende sempre più isolati. In un mondo cibernetico parallelo dove creiamo il nostro avatar e crediamo che quello sia quello che si relaziona con le persone, con altri avatar, ma attenzione, così perdiamo veramente la nostra personalità, il nostro essere umani, le nostre sofferenze che dobbiamo anche affrontare nella vita. La psichiatria riduce queste sofferenze, le riduce, per dire, adesso nell'ultimo DSM, edito come sempre dal manuale diagnostico, no, da cui si evincono le malattie mentali, che è edito in America con l'aiuto di potenti lobby dei farmaci che decidono quali sono le malattie. Adesso hanno introdotto il lutto prolungato, cioè se uno dopo un lutto è in lutto ancora per 15 giorni, sta ancora male, depresso, è malato e bisogna cominciare a intervenire farmaceutico con i farmaci. Non si può basare tutto questo, ogni essere umano ha le sue difficoltà e i suoi tempi di elaborazione del lutto, non si può ridurre tutto a numeri, ed è quello che purtroppo sta succedendo. Quindi noi siamo a Roma, invitiamo a venire a Roma, noi saremo alle 11 in Piazza del Risorgimento, che è vicino, proprio molto vicino a dove si terrà questo convegno dell'OMS sulla salute mentale. Sono tantissime le adesioni, ci fa piacere che hanno aderito anche molte associazioni che si occupano di salute mentale, che magari non sono prettamente antipsichiatri come noi in maniera radicale, ma che però si rendono conto che l'OMS sta prendendo degli indirizzi, soprattutto sulla salute mentale, molto pericolosi, cioè che rischiano veramente di diagnosticare. Ormai, se andiamo a vedere nelle scuole, un terzo, quasi un quinto di una classe è diagnosticato con qualche disturbo. Queste cose una volta non c'erano. Come mai siamo tutti malati mentali adesso? Che succede? Io faccio sempre l'esempio dei paesi tipo la Palestina. C'è una bravissima psichiatra, Sabah Jabr, che ha scritto un libro bellissimo, Sumud, che significa resilienza e resistenza, no? E spiega come nella società di Gaza, per esempio, i suicidi siano all'ordine del giorno, i malesseri sociali siano enormi, ma questa è la dimostrazione di come siano causati dall'occupazione il malessere. Non è certo che i Gazawi sono dei malati mentali di natura e si suicidano di più per loro natura, è proprio la causa è l'occupazione, in questo caso israeliana, che crea questo malessere, questo disagio, le persone si suicidano. E qua il valore, che la stessa Jabr sottolinea, della resistenza, della sumud, come sia terapeutica la resistenza, e anche nel nostro caso è terapeutica. Se noi ci troviamo, lottiamo insieme, si crea conflitto sociale, ci sono degli avanzamenti sociali e anche noi stiamo meglio. Se noi ci isoliamo nelle nostre case, non partecipiamo più, non ci tiriamo fuori, pensiamo di lottare solo mettendo i nostri like su un telefonino, è finita, ragazzi, così è la fine della società. Invece dobbiamo restare uniti, lottare insieme, non spaventarci, tutto può essere superato, anche questo momento che veramente, se uno pensa alla guerra, alla pandemia, alla recessione, all'inflazione, tutto quello che sta succedendo, capisco che possa avere dei momenti di depressione, però è solo unendoci, facendo sumud, resistenza, resilienza.
Dei momenti di depressione, a meno che non abbia il farmaco pronto da vendere, e quindi in quel caso per gestire l'ansia e per gestire l'impossibilità di sostenere un contesto di tale pesantezza. Ma appunto, se tu sei chi beneficia in qualche modo dalla somministrazione, dalla vendita, dal marketing della soluzione chimica, ecco che forse la vivi in modo meno depresso, anche perché probabilmente vivi in un mondo completamente a parte rispetto a quello della media dell'umanità.
No, poi c'è anche l'altro discorso, affrontiamo anche in un capitolo il tema droghe, attenzione, perché anche lì c'è questa assurdità che da un lato io ti obbligo a delle droghe, se sono uno psichiatra ti posso obbligare a delle droghe veramente invalidanti, peraltro, però se tu fai uso ludico di sostanze, allora no, intervengo e dico sei malato mentale, cioè c'è anche queste discrasie.
Uso ludico, anche autoterapia.
Certo, è anche autoterapia, però caspita, sta creando un problema. Guardate che una persona su cinque al mondo è in carcere per la legge, certo, sulle droghe, certo. Quindi sarebbe ora anche di togliere queste leggi di proibizione sulle droghe, insomma. che creano altro malessere.
Alberto, io ti devo salutare, ti ringrazio veramente per la precisione con cui hai affrontato tutti gli argomenti, anticipando anche le mie domande, quindi non mi resta che rilanciare, anzi chiederti di rilanciare ancora una volta l'appuntamento che ci sarà sabato 13 ottobre, ripeti la piazza.
Ma non è sabato, attenzione, purtroppo è un giovedì.
Hai ragione, scusa, giovedì 13 ottobre.
Abbiamo scelto un giorno feriale perché è lì che inizia il convegno, lo so, non saremo in tanti, però... Insomma, farne un lotto ci dispiaceva perché c'è la manifestazione anche per quel ragazzo che vuole, sì, che lo vogliono espatriare dalla Francia ancora nel G8 di Genova. Per cui abbiamo deciso, no, facciamo il giorno che loro ci sono. Non saremo tanti, ma la piazza di Roma c'è parecchie risposte. Vi ripeto, sono tante le associazioni che hanno risposto all'appello, speriamo di essere in un po', e poi vediamo, intanto ci incontriamo.
Vi auguriamo buon disturbo dell'OMS.
Anche a voi ragazzi, buone lotte, so che a Torino c'è movimento.
Sì, purtroppo sì, in questo caso purtroppo, è uno sgombero giusto questa mattina. Un caro saluto, ciao!
Ciao a tutti, ciao a tutte, ciao!